Non è un'attitudine attiva, ci viene suggerita e noi la accettiamo passivamente, che sappiamo trasmettere informazioni in modo permanente, attraverso per esempio un DVD, faccio un DVD e questo DVD è... E invece sono cose che hanno una vita estremamente effimera, che dipendono da un sacco di altri elementi, non come una tavoletta d'argilla, neanche cotta. E ieri si parlava con Florinda del fatto, per esempio, che in Toscana c'è la scia aspirata, o che in Sicilia ci sono le palatali. E in Toscana la scia aspirata, insomma, in Toscana è una cosa caricaturale. Però nell'alfabeto latino non c'è, però nell'alfabeto etrusco esisteva. Per cui vuol dire che c'è qualcosa che rimane, che c'è qualcosa che viene passato nel corpo addirittura, di dove viene culturale, sicuro. Ma queste palatali ci sono anche in India, cioè fanno parte del, come in Sicilia, fanno parte del sostrato pre-indoeuropeo, antichissimo, di 3.000 anni fa, qualcosa di 3.000, 4.000 anni fa. E dunque ci sono delle cose, e qualcos'altro forse si trasmette a quel modo, no, più che nei libri, nello scritto. Insomma, dai, noi avevamo un piano.
Sì.
Ti è passata?
Sì.
Allora, è il CD, non è il lettore.
Lasciamo stare. Passa attraverso altre cose, appunto, anche se è stato tutto. Senti Mario, facciamo così, visto che sono arrivati altri amici, forse, visto che esatto, non c'è bisogno di fermarci adesso, siamo entrati,
va bene, ci
diamo il tempo, magari sono le 5:10, ci diamo tempo. Sì, il piano prevedeva che vi raccontassimo prima di tutto quali sono le domande che avevamo posto a Mario alla luce delle cose che Mario sa e che sa perché le fa, prima di tutto. Antonio, prima di...
Scusa, Farina, devo fare un'ultima breve interruzione, devo prendere una cosa della...
Sì, vai. Antonio mi ha detto... Perché stiamo invitando Mario Biagini? Mario Biagini l'ha invitato Antonio alcuni mesi fa per la sessione di oggi. E perché, se riusciremo a organizzarci, chiameremo a lavorare con noi anche Thomas Richards.
Era lì, perché mica per tutti sanno che era Thomas Richards.
Sì, beh, Thomas...
Quello tutto bianco era Thomas Richards.
E allora Antonio mi ha detto, c'è una ragione profonda per cui ci rivolgiamo proprio a loro chiedendo aiuto, perché loro sono, mi ha detto, mentre parlavamo prendendo il caffè in modo molto, cioè senza retorica, sono scienziati senza libro delle azioni fisiche e del canto vibratorio. E ho detto, come hai detto, scusa, se no, me lo sono annotata, va bene, allora glielo dirò. Scienziati senza libro delle azioni fisiche del canto vibratorio. Allora, la questione delle azioni fisiche sta forse sullo sfondo di tutto quello che, ma chiedo Mario se dico bene, di quello che abbiamo potuto vedere e di quello che Mario e i suoi compagni di lavoro fanno col canto. Abbiamo pensato con Antonio di concentrarci sul canto, perché se ricordate la sessione scorsa, quella di dicembre, Antonio aveva proposto un percorso attraverso il Natya Shastra, aveva cioè, ne richiamo le linee direttive, aveva cioè suggerito alcuni punti nodali che sono depositati nel testo sapienziale, che è il quinto Veda, che in fondo è il manuale del teatro indù, cioè delle arti dinamiche indù, laddove abbiamo cercato di chiarire, come abbiamo potuto sin qua, che quando parliamo di arti dinamiche stiamo cercando di mettere a fuoco una dimensione sapienziale, conoscitiva, che è precedente, così diceva Antonio, la tecne, cioè la tecnica nel senso della competenza strategica, e ha a che fare con un altro tipo di competenza. Antonio diceva una competenza rituale. I modi che sono l'oggetto di questo percorso che stiamo facendo, rispetto ai quali dunque non abbiamo ancora risposte tra le mani, ci stiamo interrogando su cosa faccia l'azione che chiamiamo arte dinamica. Antonio, attraverso Natya Shastra, suggeriva uno sguardo su una certa qualità della esperienza, che lui diceva esperienza gnosicopatica, ricordate? C'è una dimensione dell'esperienza che è nel recepire, nel patire, nel soffrire, nell'essere affetta, è al tempo stesso conoscitiva, è toccata, e in questo essere toccata è operativamente conoscitiva, costruttrice di sapere, di conoscenza. Perché per noi a Mekri il problema, uno dei problemi, è provare a mettere a fuoco in che modo la sapienza delle arti dinamiche e la sapienza che è legata alla conoscenza del discorso, all'arte del discorso potremmo dire, che è un tema immenso che si sta cominciando a toccare e a lavorare nel seminario di filosofia, non indirettamente in questo delle arti dinamiche, abbiano un terreno comune. E in cosa si segna invece il loro stacco, la loro differenza nel essere sapere della vita, o vita sapiente, vita saputa, vita sapiente. Perché è un bel problema, lo dicevamo proprio a pranzo con Mario e con Carlo Sini, dicevamo, strano, no? Questo parlare della vita, questo sapere la vita come se non fosse la vita che si sa nel mio sapere, come se io fossi fuori dalla vita. E allora mi ponessi il problema del come dire la vita, come rappresentare la vita, come operare la vita, come se questo come non fosse già nella vita e della vita, un come della vita. Allora, una qualità particolare dell'esperienza, diceva Antonio, e quelle che chiamiamo arti dinamiche, ciò che lui chiamava teatro nel senso appunto della musica, no, della composizione musicale dell'azione che si ripete ritualmente, lui diceva, nel teatro si può individuare, lui diceva, uno strumento per conoscere attraverso l'esperienza, attraverso una qualità particolare dell'esperienza. Quindi io pensavo, annotavo a lato, quindi Antonio sta suggerendo che in un certo senso la conoscenza è azione, ma non ogni esperienza è azione conoscitiva. Cioè noi pensiamo fare agire, facciamo esperienza, le usiamo allo stesso modo queste parole, no? Compiere un'azione, fare un'esperienza, allora dire che conoscere è agire, vuol dire che ogni esperienza è conoscitiva, no? Antonio stava cercando di mettere a fuoco, secondo me, alcune qualità specifiche di quella esperienza che si caratterizza come conoscitiva. Ogni esperienza è esperienza, ma non ogni esperienza è generatrice di conoscenza. E allora era come se suggerisse che, così come nelle antiche sapienze a cui faceva riferimento, soprattutto poi il rapporto alla interpretazione del quinto Veda che è fornita da Abhinavagupta, ricordate? Nel decimo secolo invece, no? Tempo dopo, molto tempo dopo. Cioè, è come se in queste sapienze, lettere, interpretate, ci venisse suggerita una possibilità di comprendere, magari anche solo per via indiretta, la qualità specifica di quell'esperienza che è esperienza conoscitiva. Ecco, che cosa sa? Sa come fare quell'esperienza che forse possiamo comprendere come l'esperienza del conoscere. Nel delineare forse i tratti, no? Principali di questo operare particolare, di questo esperire particolare, Antonio si richiamava, usava l'espressione esperienza estetica. E allora diceva, è di questo tipo di esperienza che queste sapienze che hanno cercato di dare, come dire, un modo di trasmettere ciò che fa il teatro, ad esempio, ciò che fa la musica, ciò che fa quel veda particolare, quel sapere particolare che è il sapere del teatro. Ecco, forse il sapere che è depositato in questi luoghi, atti alla trasmissione, insomma, ha a che fare con una particolare attività dei sensi. Esperienza estetica rinviava a questo aspetto, all'aesthesis, dalla sensazione, un certo modo del sentire. Forse è lì che dobbiamo guardare. Allora, con grande maestria, Antonio aveva tracciato tutto un percorso guidato dalla lettura di Abhinavagupta, mettendo a fuoco alcune nozioni chiave. E poi diceva, attenzione, non sono nozioni, facciamo fatica a dirle perché non sono nozioni. Stiamo cercando di dare forma a qualcosa che non ha a che fare con il conoscere, col far nozione, ma ha a che fare col fare. Allora, con tutti i problemi, no, del dire questo fare, che poi è un sentire, Antonio si riferiva a Bhava, ricordate, e Rasa, spiegandoci quanto difficile fosse tradurre queste parole. E essendo Mario, ad esempio, un profondo conoscitore dei testi di quali stiamo parlando, nonché del sanscrito, potrebbe invece, è traduttore di importanti materiali, potrebbe invece qui o in altra occasione vedremo darci qualche chiarimento circa il come tradurre, come potremmo si può tradurre Bhava, si può tradurre Rasa, e tu come lo tradurresti, insomma, no? E in che modo questa parola potrebbe dire ciò che accade, ad esempio, nell'esperienza estetico-conoscitiva del canto così come tu lo pratichi. Rasa sapori, traduceva Antonio, no? I sapori. E diceva, il sapore ha a che fare con il sapere per una via che è toccata da una certa qualità del sentire. E poi diceva, e questa era proprio l'ultima parte della sua proposta, della sua lettura, diceva, allora forse, diceva l'ultima parte perché poi nel frattempo lui ha analizzato molto tecnicamente alcuni passaggi, se ricordate, diceva, forse il problema è che cosa fa questa esperienza. Cioè, che cosa fa l'attore, diceva lui. E diceva, l'attore è un poeta, ha un suo fare, un suo poiei, molto particolare. Questo era un tema poi che faceva domanda, no, per alcuni, che poneva questioni per alcuni di noi. E diceva, ma forse, ecco, ciò che fa l'attore, ciò che fa il poeta, ciò che fa il cantore, ciò che fa colui o colei che incarna, e in questo senso trasmette, testimonia e reitera l'esperienza di una certa qualità del sentire e del produrre conoscenza, ecco, ciò che fa costui o costai forse ha a che fare con il riconoscimento, diceva lui. Con il riconoscimento. Riconoscimento di che cosa? Riconoscimento del sapore, riconoscimento del rasa. A me interessava molto l'idea del riconoscimento, perché nel riavvertivo in qualche modo il tema problematicissimo della memoria. Come si sente un sapore? Riconoscendolo. Riconoscendolo, diceva Antonio, poi aggiungeva, in sé e nell'altro. E trovando in questa congerie, in questo intreccio di sapori sentiti, cioè in un certo senso patiti e poi avvertiti nel senso di riconosciuti, appunto, lui diceva in questo movimento accade lo stupore della scoperta di ciò che io è, diceva lui, come se io si rivelasse come il sussulto interno, implicito all'intreccio dei rasa, come una piccola piegatura nel groviglio dei rasa, quella piegatura minima che consente l'avvertire, no? L'avvertire. E questo momento, diceva Antonio, forse coincide con lo scioglimento dell'io e del mio, lì dove io e mio si sciolgono nel sapore. Forse, diceva Antonio, è questo che si deve intendere come l'approdo illuminato e di quella pratica conoscitiva che è l'esperienza estetica. Insisteva sull'aspetto dello stupore, se ricordate, diceva bellezza è il presentarsi di qualcosa come stupefacente, anzi forse lo diceva molto meglio, chiedo scusa, ce l'ho qui, ecco, no, è molto meglio, lo diceva rifacendosi appunto a Dina Laguna, bellezza è apparizione con stupore, apparizione con stupore. Allora forse solo in questo senso la parola estetica, così come siamo abituati a usarla da alcuni secoli in qua, poi qui in Occidente, diciamo, ha a che fare con il bello. Se bellezza è apparizione, è l'apparire, il manifestarsi, accompagnato da stupore, è il fenomeno, no, del sussulto, che dicevo prima, quella piegatura del sussulto, come una fenditura minima che rende possibile al rasa stesso di sentirsi, alla vita stessa di avvertirsi, un petit décalage, un piccolissimo, no? Décalage. Quel piccolo sussulto, nient'altro che quello, è l'evento estetico conoscitivo, è il luogo dell'evento estetico conoscitivo, forse. Un piccolo sussulto, un petit décalage, e subito le ultime battute dell'intervento, che io ho annotato almeno dell'intervento di Antonio di dicembre, ovvero dove c'è un sussulto, dove c'è un piccolo scarto, dove c'è un ri che torna, lì accade qualcosa come canto. Ecco il canto, ecco la matrice del canto, forse. Diceva, il linguaggio poetico, se lavora qui, se opera qui in questa minuscola fenditura, allora forse ha natura musicale e canora in questo senso. E poi diceva, essendo un gioco come di rimbalzo nella fenditura, che si scioglie, si toglie e si ricrea, si toglie e si ricrea, si toglie e si ricrea. Forse è per questo che il canto, diceva Antonio, almeno così nelle mie note, sopravvive alla comprensione, cioè non si consuma, non è fruibile, non finisce. E ecco perché lui diceva ci sono lavori artistici, lui diceva ci sono concerti, ci sono canti, ci sono performance che non si sono esaurite nel fatto di averla vista una volta, perché non finiscono, non c'è una trama da finire, è quel che doveva accadere, è una azione, action, che accade, un'azione che accade piena, come dire, dispiegata e dilatata e comodamente seduta in tutti i suoi meandri, in tutte le sue piegature. Una azione, sempre la stessa, che però non si consuma nello svolgersi, ma anzi rincula, ritorna come una vibrazione. Ed è su questo che infine Antonio accennava a un tema che nuovamente Mario, su cui nuovamente Mario potrebbe, nuovamente qui o in un'altra occasione, darci molto aiuto, che è questa parola spanda vibrazione, ma anche diceva energia, impulso vitale, dove sempre c'è l'idea di un battimento, no? Si dice, no? Un battimento, no? Un ritorno, un rimbalzo che non si arresta, dove due e uno accadono insieme, dove la fenditura che avverte e la fusione accadono insieme, e non lo puoi dire perché per dirlo non li puoi tenere insieme, ma c'è una qualità dell'esperienza nel canto, in quello che così attraverso questo percorso Antonio è arrivato a chiamare canto, che ha a che fare con questo battimento. Lui diceva forse in questo senso canto è essere uno è l'essere uno di questo battimento. Forse di questa conoscenza è scienziato, senza libro, diceva Antonio, è scienziato senza libro. Il cantore, l'attore, colui che lavora e pratica e si esercita e indaga, approfondisce e incarna questo genere di pratica, portatore di conoscenza in quanto sa gustare rasa, i rasa, in quanto sa sentire i sapori attraverso la gustazione, diceva Antonio, no? Attraverso la gustazione forse l'esperienza gnosicopatica da cui era partita con questa immagine doppia, bella, la nostra espressione bella, forse ecco, attraverso la gustazione, attraverso questo modo di frequentazione, di sprofondamento nel rasa, con il rinculo che ogni volta l'avvertire comporta, forse di questo appunto è esperto e scienziato il cantore. Questo era un po' il percorso che per me, sapete che sempre cerco di raccontarvi i miei appunti, insomma quello che io ho trattenuto dei percorsi svolti insieme.
Tanta roba.
E alla luce di questo, perché il percorso per me è fatto qui a dicembre, con Antonio abbiamo pensato di proporre a Mario Biagini 9 domande. E abbiamo deciso con Mario che non ci preoccuperemo di riuscire, come in un'intervista, a fare il botta risposta e rispondere a tutte. Però ci sembra bene, ci sembra buona cosa che voi abbiate queste domande nelle orecchie. così da poter poi capire in che misura insieme riusciremo a muoverci tra queste domande, che sono così formulate. La prima dice: cosa significa cantare? E cosa significa cantare insieme? Cosa fai quando canti? La seconda dice: che cos'è canto vibratorio? In cosa differisce il canto vibratorio da quello non vibratorio? Sono temi questi, tra l'altro, su cui ha lavorato Grotowski, no? Sono espressioni usate da Grotowski. La terza domanda chiede: vibratorio è il canto, ossia ciò che canti, o è il modo in cui canti? Cioè, tutti i canti possono essere cantati con una certa qualità del lavoro vibratorio, oppure no? Quarta domanda: che differenza c'è tra vibratorio e vibrato nel canto e magari anche nella recitazione, in quella che si chiama la recitazione, ad esempio? La quinta domanda: che rapporto c'è tra canto vibratorio e memoria? La sesta domanda è: che cosa vi orienta, cioè orienta voi, te e i tuoi compagni di lavoro, nella scelta dei canti? Come fate a capire questo sì, questo no? Poi questa domanda poneva Antonio in particolare: perché i canti dei Neri d'America sono entrati da un certo momento in poi nel vostro repertorio? L'ottava domanda Antonio l'ha posta, mi ricordo, abbiamo formulata, eravamo qua, però poi dicevamo: sì, vabbè, ma questa è la domanda di tutto il seminario, che è un seminario permanente, che immaginiamo che durerà anni, per cui insomma forse porla adesso, però noi la poniamo, ed è: in che senso e in che modo il canto implica tutte le altre arti dinamiche? Per esempio la danza, il movimento, la poesia. E poi, nona domanda, potresti aggiungere qualcosa, per esempio, questo è di Antonio, su modelli positivi e negativi di cantanti, tra quelli da tutti conosciuti, cantanti leggeri, cantanti lirici? Modelli, insomma, questo è, questo no, questo sì, questo no. Una domanda del sì, no, mi piace, non mi piace. Tra quelli da tutti a noi conosciuti, più conosciuti, sia cantanti lirici, cantanti leggeri. Queste sono le nove domande. Decidi tu, Mario, se vuoi partire subito.
Sì, sì.
Ok.
Nelle domande ci sono due parole che ricorrono: canto e vibrazione. Ma però è chiaro che sono domande fatte da persone, in realtà sono domande tendenziose, perché sono fatte da persone che già, che in qualche modo sanno di cosa parlano, oppure per cui queste, no, nell'altro modo, queste domande si riferiscono a un'esperienza diretta della loro vita. Per cui non si riferiscono solamente a delle categorie, però poi nel nostro discorrere così il pericolo è che ci riferiamo a delle categorie molto, molto fisse. Per esempio, canto vibratorio può essere inteso come una certa tecnica, come per esempio, non so, il canto vibratorio siberiano, dove con l'uso di certi risonatori, soprattutto craniali, si creano degli effetti di risonanza nello spazio, all'aperto o al chiuso. Per cui si crea un'altra, come un'altra voce che canta insieme al bardo, sono dei bardi. Sì, qua in realtà Antonio e Florinda, eravate voi due, no? Mentre formulavate queste domande, chiaramente vi riferivate, ah, sottintendo questo, perché intendi canto vibratorio nel modo in cui lo intendiamo noi. Ma già cantare, che cos'è cantare? Oppure voi avete detto che cosa significa cantare?
E cosa fai quando canti?
Sì, questo è perché sta il canto nel significato, che cosa significa cantare? Non so che sto torcendo la domanda, ma no, forse cercherò di rendere più chiaro che cosa per me vuol dire cantare. Cantare può essere inteso come un'attività umana in genere, come camminare, cioè come qualcosa di astratto. Cantare può essere inteso come una certa competenza. Lei sa cantare, quella persona sa cantare, oppure come una professione. Di lavoro faccio il cantante. Però in questo modo perdiamo il contatto con quello che è di importante, senza voler dire che la professione di un cantante non sia importante, cioè il campare, non a parte il cantare, anche il campare è importante, ma il contatto con quello che l'atto del cantare, questa strana attività umana, questo fenomeno, in che modo possa essere importante per noi. Per noi vuol dire per me, per le persone che sono vicine, in una sorta di gioco reciproco. E infatti dite anche cosa significa cantare assieme. Cosa significa cantare assieme? Dal punto di vista professionale, cantare non esiste. Dal punto di vista professionale, camminare non esiste. Se a un regista domanda a un attore che attraversa la scena cosa stai facendo in quel momento dello spettacolo, se l'attore risponde sto camminando, vuol dire che siamo messi male. Perché vuol dire che l'attore, forse è solo una questione di non saper formulare, ma vuol dire che l'attore non conosce il suo mestiere, perché non puoi camminare. Ci sono forme d'arte, non in Europa, ma in Asia, in cui per esempio ci sono delle camminate, non so, nel teatro no, dove il camminare è il camminare. Adesso vi faccio vedere la camminarità. Diceva Brutowski, the walkness, la camminarità, cos'è? Ma non esiste davvero nel nostro mondo, è anche molto difficile da comprendere, da percepire come fenomeno per noi. Piuttosto, professionalmente, per un attore, esiste camminare in circostanze date, come diceva Stanislavski, in circostanze date e con intenzioni specifiche, per cui vado da un posto a un altro. Sì, ma sei sulla scena oppure sei in una stanza vuota? Sì, ma l'azione che faccio è quella. Attenzione, azione vuol dire qualcosa di letterale. L'azione non è significare l'azione. Sì, ci sono anche modi di lavorare in quest'altra direzione che possono portare a dei risultati straordinari, ma non è la nostra via, cioè significare l'azione vorrebbe dire che io entro in scena e vi faccio vedere come mi comporterei se fossi in quelle circostanze. Ma lì l'azione è non come mi comporterei, ma vi faccio vedere, vi mostro che sono sorpreso, che entro in una stanza e c'è qualcuno che non mi aspettavo, ve lo mostro. Qui è in qualche modo calcolato, c'è cioè un calcolo, una premeditazione. Invece, se io semplicemente faccio quello che farei se fossi sorpreso, è l'azione che farei, giusto? Questo è semplice. E qui c'è questo aspetto della letteralità dell'azione e del fatto che siamo condannati come esseri umani a due cose, che non possiamo non agire, no? È come se, so come dire, ma è come se fossimo fatti di, come due poli, quello che è dato, cioè la nostra struttura genetica, organica, tutto quello che ci viene dal passato, no? E poi quello che è nel presente e che è quello che facciamo, quello che facciamo. E possiamo solo fare una cosa alla volta, tra l'altro, non possiamo fare due assieme, si può solo fare in modo intermittente, passare da una all'altra, ma non possiamo allo stesso tempo. Qui non posso allo stesso tempo mostrarvi che sto facendo e fare. Com'era cantare Amantis Est? Cantare è proprio dell'amante, di colui che ama. Perché c'è quest'altro aspetto del cantare, che è questa, come anche del danzare. Era così contento che ballava. Era così, danzava di gioia, come se ci fosse un qualcosa dall'interno che muove, che smuove e che dall'interno fluisce verso di solito qualcuno oppure qualcosa, ma verso, è sempre verso, non è mai, come dire, separato. Anzi, sono i momenti in cui non esiste questa separazione, non solo quando siamo, si dice, contenti, oppure molto felici, ma anche quando siamo molto tristi, succede una sorta di intensificazione delle reazioni, degli impulsi, eh? Il comportamento cambia, appare un ritmo, appare una varietà di ritmo, una ricchezza di temporitmi, e appare vibrazione, per cui la voce, la parola, non è più solo parola, ma come si avvicina a una melodia, si avvicina a una melodia da una parte e nello stesso tempo possiede un'altra densità sonora, cioè un'altra densità. Cioè, era arrabbiato, gli vibrava la voce. Sì, la differenza, quella la possiamo, come dire, di tirare veloce la domanda su vibrato o vibrazione. Il vibrato può essere inteso in due modi, come sintomo organico di un processo, oppure come sia codice estetico, culturale, o come tecnica d'amplificazione, perché il vibrato è in qualche è la vibrazione del diaframma che succede per esempio quando c'è un certo processo psicologico, un certo processo emotivo, ma in certe forme di canto c'è anche il fatto che in questo momento io dovrei sentire questo, per cui c'è un codice e la voce vibra. Ma nello stesso tempo, appena la voce vibra, inizi la testa, perché subito cambia, no? Cioè, dici, ah, ma che stai facendo? Stavi scrivendo con gli occhi giù, non li vedevi, prendevi appunti pensando che gli appunti fossero il cuore della faccenda. Ma no, no, se si parla di vibrazione, la vibrazione è questa. Allora, il vibrato è anche un modo per dirigere la voce. Per esempio, nell'opera lirica i cantanti devono, ancora oggi molto spesso non c'è alcuna amplificazione, cantare per migliaia di persone, in posti normalmente con una buona acustica, però insomma proviamoci, non è facile. Lui, questa è anche una tecnica d'amplificazione della voce. Per quello le cantanti spesso in passato avevano il fazzoletto in mano, no? E tenevano qui il fazzoletto, non era un vezzo. Era per spingere, qui, spingendo senza nessuno sforzo, la voce esce, il diaframma batte contro i polmoni, l'aria viene espulsa con più forza. Però c'è qualcosa di molto più interessante nel cantare, in questo fatto della vibrazione. Dunque, sì, si tratta, ci sono canti e canti, certo, come ci sono danze e danze, ma anche come ci sono parole e parole, libri e libri. Come ci sono edifici e edifici, come prima dicevo, la cattedrale o il shopping center. Dunque ci sono strumenti diversi. A cosa serve uno shopping center? A cosa serve una cattedrale? Non neanche a cosa serve. A cosa serve nel senso di è lo strumento di cosa? È lo strumento, meglio anzi, lo strumento per cosa? È uno strumento che permette quale arco d'azione. E poi la questione è molto interessante, cosa ci fai? Una cattedrale o un canto possono essere quello che Grotowski chiamava con una parola sanscrita yantra, che vuol dire strumento, e usava la parola greca organon. E oppure diceva come il bisturi, come un bisturi. Diceva la parola yantra, interessante perché indica uno strumento che può concentrarsi su qualcosa di piccolissimo, su qualcosa di vastissimo. Sì, ci sono in tutto il mondo, ci sono questi fenomeni di oggetti, forme, che hanno qualcosa di diverso, oppure hanno evidentemente un impatto, e questo impatto non è estremamente diverso da individuo a individuo. Mi trovo di fronte alle piramidi e faccio, rimango a bocca aperta. Vai tu di fronte alle piramidi, rimane a bocca aperta. Anche se c'è la questione, Antonio ne ha parlato, visto negli appunti, l'altra volta, c'è la questione di chi non è capace di assaporare. Questa questione esiste. Dunque, diciamo, degli strumenti che possono avere in certe circostanze un impatto oggettivo. E Grotowski diceva, sì, ci sono dei canti che in certe circostanze possono avere un impatto oggettivo. Per esempio, diceva, in India, al certi mantra non nel senso più antico, medico, ma nel senso soprattutto del tantra, cioè dei cristalli sonori che utilizzati in una maniera molto specifica hanno un impatto diretto sulla mente, sul cuore e sul corpo della persona. Però richiedono un tempo molto lungo e soprattutto per la maggior parte, perché si tratta di una generalizzazione, perché esistono correnti molto 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 diverse, per esempio come nel Kashmir, come nell'ambiente di cui Abhinava Gupta era un grande conoscitore, pratico, di solito l'approccio in India verso questi materiali sonori è molto specifico ed ha a che vedere con l'immobilizzazione del corpo, la regolarizzazione del ritmo del respiro, il rallentamento delle funzioni corporee, tutto ciò che non è performativo. Diciamo che il lavoro su cui lavoriamo, il lavoro che facciamo noi invece, ha a che vedere con qualcosa che è legato alla forza vitale, è legato allo slancio, anche se non si ferma questo slancio, ma ha a che vedere appunto con l'organismo in azione, con l'essere umano in azione assieme ad altri esseri umani. Se qualcuno mi domanda quello che faccio, io dico l'attore, non dico il cantante. Non ho la sensazione di lavorare sul canto, ho la sensazione di lavorare sulla persona. E questo lavoro sulla persona, evidentemente, siccome non possiamo, se non in maniera molto, molto, molto grossolana, modificare l'altra metà di cui parlavo, no? Di metà è un po' una stupidaggine, l'altra parte, cioè ciò che ci è dato, ciò che viene dal passato, la mia struttura fisica, ma forse anche psicofisica, chissà da dove viene, come si è creata. E poi c'è l'altra parte, no? L'azione, quello che faccio, il mio comportamento, che è legato a quello, diciamo, è legato forse a quello che voglio. Poi questa è la questione. Perché cosa? Il lavoro sul canto è il lavoro sull'intenzione. È il lavoro sull'intenzione. Ma questo, per quello cantare amanti sest. Ma forse questo è riduttivo, perché c'è un altro aspetto di cui si parla molto meno spesso, perché è più difficile da toccare a parole senza rischiare di snaturarlo o di essere sentimentale, ed è il fatto che nel mio lavoro, nel nostro lavoro, l'esperienza fondamentale legata in questo caso, ma non è necessariamente legata solamente al canto, in questo caso è legata al canto. L'esperienza fondamentale è, diciamo, essenziale, è quella di scoprire che si possono creare le circostanze per una sorta di incontro molto diretto, molto molto diretto tra persone, per esseri umani. È qualcosa che è legato all'accettazione e anche al rinunciare a non essere solo quello che si è. Fino a qui è difficile parlare, perché si può parlare solo di ciò che è stato fino a qui, e quello di cui parlo non è finito.
Sì,
in questo senso sto. Però appunto, come mi facevi notare, Mekri vuol dire anche fino adesso, vuol dire ora. Cos'è ora? Per quanto tempo posso rimanere ora? In che modo posso legarmi a un'ora e non subito partire in una sorta di monologo, una sorta di bavardage, chiacchiericcio, o in attività abituali, in abitudini? E già è passato. In che modo posso, in qualche modo, senza calcolo, senza controllo, sapere che sono ora? Pensaci un po', cosa di com'è? È il pensiero? è pensiero che sa di se stesso. Per esempio in tante culture questa sorta di lotta è legata alla sensazione corporea, per esempio il respiro, la sensazione del respiro che ci riporta al presente, o a sensazioni fisiche, la mia mano, la posso sentire, no? Sento l'aria, sento il colletto della camicia. Per pochi secondi, poi qualcosa mi prende, scopro tutto, ma sono tutte pratiche per stare qui, semplicemente per stare, per essere ciò che sono, senza dover necessariamente giocare il gioco di essere quello intelligente, interessante. Nel nostro caso il lavoro non è con questo tipo di tecniche, con questo tipo di approccio, è piuttosto attraverso il canto. E sì, Grotowski l'ha chiamato canto vibratorio, cercando in realtà di descrivere non una tecnica, di sicuro non una tecnica come nel senso del canto siberiano, ma un fenomeno umano da una parte, e d'altra parte, dall'altra, indicare che esistono tanti, in diverse tradizioni, che, in cui appunto se l'approccio è di un certo tipo, la vibrazione è uno dei sintomi esterni, visibili, tangibili, tangibile, qualcosa sta succedendo, qualcosa sta succedendo e lo posso percepire dall'esterno. C'è un altro aspetto, c'è un altro, per esempio nel mondo di Abhinava, nella tradizione in cui si situa Abhinava Gupta, un testo molto importante che tra l'altro lui cita di continuo in maniera diretta e indiretta nel commentario all'Atya Shastra, è Vijnana Bhairava, che è un testo tantrico molto breve, che fa parte di un altro tantra. Malini Vijayottara Tantra, che è un'opera invece monumentale. Il Vijnana Bhairava sono come 150 distici, 100, sì, 150 distici, in cui vengono descritte in maniera molto come dire, in maniera molto suggestiva 120 o 112 o 120 tecniche di realizzazione immediata del presente. Una di queste, alcune di queste, che Arnava appunto cita direttamente e indirettamente, è legato a, dicono così, se senti un canto, se senti un dolce canto e qualcosa succede dentro di te, tuffati, diventa quello. Qualcosa succede, si sente una reazione, noi sentiamo una reazione, e in queste tecniche, in questi suggerimenti che vengono dalla tradizione tantrica, la tecnica è diventa ciò che sta vibrando, non bloccare, entra dentro quella vibrazione, mantienila, è la cosa più importante. Quando stai correndo per salvare la tua vita, quando sei sull'orlo di un precipizio, subito prima della eiaculazione, quando stai per starnutire, quando sei su un cavallo che corre, su un galoppo sfrenato, in quel momento lì esiste, loro dicono, Bhairava, il terribile, cioè qualcosa che vibra. Tutto ciò che attira il tuo cuore, quello è la strada per esserci. Allora, se ti piace cantare, se sa cantare, se non nel senso che sai cantare perché hai studiato, ma hai cantato fin da bambino, oppure non hai mai cantato perché hai sempre avuto paura che non funzionasse, ma un giorno ti viene voglia, dici, ma sai cosa, io voglio cantare. E se questo ti fa qualcosa, allora lì c'è una possibilità. Questo con qualsiasi tipo di canto. Invece, se si vuole fare un lavoro specifico, bisogna trovare degli strumenti che siano adatti. Ma anche lì è in fondo è relativo. In fondo è relativo, perché forse qualcuno può fare qualcosa di straordinario, cioè qualcosa che trasforma il momento presente, trasforma la realtà presente, anche con un canto banale. Chissà. Il punto è che cosa fa con quel canto. Cosa facciamo quando cantiamo? Non è possibile generalizzare. Non solo perché è diverso da persona a persona, ma anche perché io canterò un certo canto per una ragione, un altro canto per un'altra. Oppure lo stesso canto oggi per una ragione, domani per un'altra. È chiaro che, ma se questi canti sono inseriti all'interno di strutture come quelle che avete visto, allora c'è una partitura, c'è una partitura che è fatta di intenzioni, per cui che può essere ripetuta. Questo lavoro sulle intenzioni, sulla partitura, è il lavoro normale di un attore, o meno, un attore che ha un po' di esperienza, questo è il suo mestiere. Sa che cosa fa, non è che tutte le sere fa una cosa differente, e quello che fa non è solamente quello che dice, no? Cioè potrebbe fare quella cosa lì che fa in scena anche senza il testo, un bravo attore, lui tiene il testo nella sua mente e fa le cose che faceva, guarda lui, poi va qui, sta cercando, cerca la parola, poi vede Maya che ha alzato la testa, lui guarda, dice forse sto mantenendo questo silenzio un po' troppo lungo, sono imbarazzato, allora parlo anche se non so che dire. Questo potrebbe essere la partitura di una scena in un certo modo di far teatro che utilizza le leggi della vita quotidiana. Nel nostro lavoro invece è un po' diverso. È chiaro, c'è una partitura, esiste una partitura orizzontale di azioni, di contatti. E poi però, data la natura dei canti, poi però si apre un'altra possibilità. Come dire per non usare sempre le stesse parole? Questo è un problema, perché siamo legati a una storia, no? Per esempio, la storia del work center, 30 anni. Io devo dire certe cose, senza rendermene conto, è come se diventassero le cose che devo dire. Quando invece sento che a volte, quando invece sento che al presente io ho un altro bisogno, sento intorno a me un altro bisogno. Mi interessa trovare sempre più canti che vengono da luoghi esotici, che però sono strumenti potenti per questo tipo di trasformazione interiore? No. Cosa mi interessa? Mi interessa poter essere, poter stare in modo normale insieme a altri esseri umani. E questo stare insieme normale può trasformarsi a volte in qualcosa di straordinario. E questa trasformazione può essere preparata, ma non come si prepara un'opera. Questo è, so che forse è un po' complicato, perché è da capire per chi non conosce la nostra storia. I canti canti crea questo modo di cantare coi canti. Oh Madonna, come si fa a spiegare? Come si fa a spiegare senza usare quelle parole? Papà le va a seguire me, se vede la sua. Papà le va a seguire me, se vede la sua. Bogan si me va a rimulla, papà le va a seguire me, oh yeah. Se vede la sua, bogan si me va a rimulla, papà le va a seguire me. Se vede la giusto a così, papà le va a seguire, se vede la giusto, bobà ci me vale nulla, papà le va a seguire, oh, yeah. Se vede la giusto, bobà ci me vale, papà le va a seguire. Cosa faccio? Canto il canto. Come se chiamo il canto, come se il canto fosse qualcuno a cui mi rivolgo. All'interno sento che ci sono come dei movimenti, qualcosa si muove, eh? Qualcosa vuole muoversi. Non pongo l'attenzione su questo, so che c'è, eh? So che sta lì, lascio che il canto penetri dentro questa sostanza che vibra, che è come se quasi rifiutasse la voce, non la vuole, che vuole stare, vuole rimanere lì, non vuole essere penetrata. Invece lascia andare, e la voce scende. Allo stesso tempo vi vedo, reagisco, ci siete voi, siete presenti, reagite in maniera sorpresa, per lo più passiva. Qua c'è poi l'altra questione, appunto, cosa succede quando decido di non essere passivo, perché se sono passivo faccio solo, per esempio comincio a cantare e sono nervoso perché siamo molto vicini, ma non vi conosco, io non ho una struttura, questa non è la situazione in cui avrei dovuto cantare. Allora le mie azioni possono essere dettate dalla paura e sono semplicemente passive, non so quello che voglio fare. Cosa voglio fare? Cosa voglio che succeda qui ora? Qual è il mio desiderio? Qual è? Come vorrei che fosse il mondo? È teatro? Forse sì, forse no. Certamente il mio mestiere è quello del teatrante, so fare l'attore, so fare il regista, so fare. Ma nel momento in cui qualcosa di realmente creativo accade, non so fare più. Non so. Sono in una sorta di non sapere, non so. E sono più io che quando so. Magari un pochino, perché ci sono tantissime cose che mi sono segnate le domande prima, ora non le trovo. Ah sì, va bene. Domanda vibrazione e memoria contiene un'intuizione profonda, ne parleremo dopo la pausa. Però una cosa da dire è che tutto questo può essere fatto senza canto. Cioè la stessa cosa può essere fatta in un altro modo. Voglio dire che sarebbe triste, forse non solo con l'attività artistica. Perché? Perché deve essere solo l'attività artistica che apre questa possibilità di libertà per qualche momento? La libertà di come diventare ciò che sono. E che ciò che sono in fondo è qualcosa di molto intimo e personale, allo stesso tempo di assolutamente impersonale. Tra l'altro, per esempio, vedi, lì ci possono essere dei malintesi. Io, nel gioco dei Bhava e di Rasa, io non ne ho un'increspatura. È come quando getti una pietra nell'acqua e vedi tutti questi centri e nascono da un vuoto, cioè questo buco che ha fatto il sasso nell'acqua, il buco nell'acqua. Ecco, quello è Aham, è da lì che nasce io. E io è al centro, queste onde intorno, sulla superficie, quelle sono Bhava. Cioè Bhava è un verbo, è un sostantivo che deriva da una radice che vuol dire divenire. Boom. E Bhava di solito viene tradotto come stati, però sono stati in divenire, per cui sono la rabbia, in questo caso la gioia. Rasa è qualcos'altro, e lì in sanscrito si dice la degustazione, ma se si traduce in questo modo c'è un grande malinteso, perché è qualcosa di molto molto lontano dall'essere gourmand, un buon gustaio, non ha niente a che vedere con quello, perché il buon gustaio, la ghiottoneria è qualcosa su di sé, è qualcosa di, come dire, solitario. Invece la parola che si indica in India per l'esperienza estetica è completamente diversa da esperienza estetica. È chamatkar, che ho visto Antonio ha citato e che ha tradotto forse come meraviglia, ma che in qualche modo a volte viene anche tradotto come vibrazione, che il cuore si riempie di chamatkar quando c'è identificazione, quando c'è questa effervescenza creata dalla performance, dallo spettacolo, dalla poesia, allora c'è questo allentarsi dei limiti. E il cuore, dice Gnone, si riempie di vibrazione, è sbagliato, si riempie di meraviglia. Chamatkar vuol dire letteralmente fare il suono chamat. Suono chamat in India a quei tempi era il suono che si faceva quando si era meravigliati, come a dire wow. Allora chamatkar è wow.
Woware.
Chiaro, qualcosa di più forte, perché non ha la banalità dello wow. Però non è esperienza estetica, è chamatkar, madonna, così, è questo, vismaya è un'altra parola che viene usata nello stesso modo, sono tutte parole che poi sono le stesse che si usano invece nelle tecniche tantriche, sono esattamente le stesse, però adesso facciamo una pausa.
Facciamo una pausa, tanto tempo sono 20, sì, 6:15, ci diamo 20 minuti, insomma, il tempo di un caffè se vi va, una sigaretta è fuori. Scusate, vi devo dire questa cosa, siccome il cancello è strano e i contini anche, occorrerebbe che non se finiamo, ricordiamoci sempre perché è domenica scorsa, fuori dal cancello e non davanti ma a lato, così che sembri che si inquina di meno, cioè uno sta a lato, ecco, e il cancello, per piacere, almeno chiudiamolo, nel senso che se passa una macchina e va bene, vuole uscire e c'è il cancello pedonale accostato, si blocca il cancello carrario, che è il contenitore del cancello pedonale, sì, il cancello pedonale che è una parte blocca tutto che è il cancello carraio. Questo significa che io vengo
questa è la massima rabbia della
quindi la preghiera è chiudete e poi risuonate, magari tanto riappiamo.
Grazie. Uno spracco di
no, però di no. No, mi hanno rubato la voce. Diciamo che è entrato qualcuno ecco chi vuole usare il bagno tra gli ospiti sappiate che lì giù anche qua ce lo fanno già il caffè là quindi alle 6:40 cosa lettore di un libro?
Sì, c'è un gesto di liberazione.
Guarda, la penna, la
c'è anche il registro?
Sì, perché...